Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza, con me oggi ci sono in regia tecnica Gianni Zocchi, mentre al centralino è già prontissima Karin Kondolf. Qualche tempo fa, più o meno 2 mesi fa, quando tutti avete ricevuto a casa il certificato della cassa pensione, abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale di assicurazioni private, proprio per spiegare come leggere, come interpretare questo certificato. Oggi vogliamo riprendere l'argomento, andare oltre, vogliamo vedere che cosa succede in caso di ritiro anticipato del secondo pilastro, quindi della cassa pensione. In linea di principio il capitale di questo secondo pilastro è bloccato fino all'età della pensione, però la legge prevede diversi casi in cui è possibile appunto un ritiro anticipato. Allora vediamo oggi con il nostro ospite come, quando è possibile, quali sono i casi di ritiro e esaminiamo soprattutto i singoli casi più da vicino. Buongiorno Régis.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Allora è un grande dibattito, no? Se quando c'è bisogno di un po' di capitale pensare anche a questa opportunità. Allora oggi cerchiamo di fare un pochettino di chiarezza e analizziamo anche evidentemente i pro e i contro. Prima di partire con qualsiasi informazione io ricordo i nostri numeri di telefono in modo che se viene una domanda il pubblico ha la possibilità di farcela immediatamente. Se volete telefonare, parlare direttamente con Régis Dubié, potete digitare lo 0848 030808 oppure, se preferite la formula del messaggino scritto, potete farlo allo 076 321 1113. Quindi Régis, la legge prevede questa opzione, però in casi ben determinati.
Sì, allora i casi più frequenti che conosciamo bene è quando qualcuno, per esempio, si mette in proprio e decide di aprire un'attività indipendente. In questo caso può prelevare tutto il capitale, poco importa quando fa questa scelta. L'altro elemento che conosciamo anche è la partenza all'estero, quindi io lascio la Svizzera, parto per esempio in Italia definitivamente. In questo caso abbiamo una differenza da segnalare, è il fatto che la parte minimo legale per via degli accordi bilaterali rimane bloccata questa parte in Svizzera e invece è disponibile in contanti unicamente la parte extra obbligatoria. Altro caso è per esempio l'acquisto dell'abitazione, ne potremmo anche parlare un po' più in dettaglio dopo, quindi posso utilizzare il mio capitale per acquistare l'abitazione primaria o ammortizzare anche un'ipoteca. In questo senso il mio capitale è disponibile però unicamente fino a 50 anni. Quello che se faccio un prelievo o voglio fare un secondo prelievo dopo i 50 anni sarò limitato o a quanto avevo a 50 anni o alla metà di quello che ho, quindi l'importo più elevato dei due. Gli altri casi sono casi magari un po' meno frequenti, come può essere l'invalidità, la persona che è invalida ma non è assicurata in invalidità, per esempio come liberazione contributi nel fondo, e in questo caso posso anche prelevare, spesso lo sconsigliamo, quindi bisogna verificare bene se questa opzione è un'opzione percorribile o meno.
E poi c'è anche il caso di divorzio.
Allora, il caso di divorzio lì non è un prelievo che prendo io, ma è il prelievo che viene poi dato al coniuge. E in questo caso dobbiamo confrontare i conti o i contributi che ogni coniuge ha accumulato durante gli anni di matrimonio e fare una compensazione. Anche qui, se vogliamo, possiamo poi fare qualche esempio concreto e spiegare un po' meglio questa parte qui.
Certo, i nostri ascoltatori hanno reagito immediatamente e leggo già 2 messaggi a proposito della partenza dal nostro paese. Innanzitutto una persona ci scrive, lei ha citato l'Italia, quindi la comunità europea, io posso ritirare il mio capitale per qualsiasi destinazione nel mondo?
Allora, in tutti i paesi del mondo posso ritirare il mio capitale, però unicamente nei paesi UE e ALS ho la limitazione dell'avere obbligatorio e sovraobbligatorio. Se invece parto in America, per esempio, posso prelevare il 100% dell'avere senza nessuna limitazione.
E poi ci chiedono già che cosa succede se poi cambio i miei piani nella vita e io dovessi ritornare nel mio paese dopo aver prelevato il mio capitale.
Allora, quando l'ho prelevato vuol dire che verrà tassato e poi entrare nella mia sostanza. Quando torno, tornerò con la mia sostanza a quel momento e entrerà di nuovo nella mia tassazione fiscale se divento residente fiscale in Svizzera.
Ma in caso di partenza è obbligatorio prelevare
no, assolutamente.
Secondo pilastro, io posso lasciarlo lì e decidere più avanti?
Allora, posso lasciarlo qui su un conto di libero passaggio, non sono obbligato a prelevarlo. La possibilità che abbiamo è quella ovviamente facoltativa di dire ok, voglio il capitale, lo prelevo, invece posso tranquillamente lasciare questo importo su un conto di libero passaggio e lasciarlo lì fino al mio pensionamento.
Allora, altro caso di cui dicevamo, entriamo un po' nel merito, l'avvio di un'attività indipendente.
Sì, quindi io decido di aprire un'attività indipendente, la cassa pensione mi dirà devi produrmi un certificato della VS che attesta che tu sei affiliato come indipendente alla VS. La VS cosa farà? Controllerà che la persona abbia più fonti di guadagno per evitare che magari la persona continui a lavorare per qualcuno, in particolare in uno statuto quasi di dipendente o almeno di dipendenza finanziaria, e a questo punto la VS controlla questo aspetto e richiede di presentare dei contratti, degli accordi e far rendere verosimile che questa persona avrà più fonti di guadagno e sarà veramente una persona indipendente. Da lì la cassa pensione dice ok, ho il certificato di affiliazione della VS, io posso liberare il capitale e lo verserà alla persona e questa persona qui riceverà l'importo e sarà poi tassata su questo capitale. Da tenere presente sempre che questi importi, se sono fino a 200-300 mila franchi, abbiamo un'imposizione circa del 4,5-5%, una tantum all'inizio, e poi abbiamo capitale disponibile per la nostra attività professionale.
Quindi evidentemente una persona che ha intenzione di mettersi in proprio, di aprire la propria azienda, ha la possibilità di avere un piccolo capitale di partenza. Quant'è quello che si può ritirare dalla propria previdenza?
Allora tutto, in sostanza tutto quanto ho accumulato. Quindi l'avere di vecchiaia che vedete sul vostro certificato di previdenza è l'importo complessivo disponibile. È importante qua ricordarsi che se io prelevo, avvio l'attività indipendente e poi questa attività non funziona, mangio questo capitale e poi ritorno nel mondo del lavoro, avrò una lacuna perché questo capitale sarà sparito. Quindi da tenere sempre presente che l'attività indipendente va valutata bene e non dobbiamo essere magari ingolositi dal capitale che abbiamo sul fondo pensione per dire vabbè mi metto in proprio, prelevo e poi vediamo. Quindi questo è un punto importante. L'altro aspetto che va considerato è che il prelievo in sé va fatto entro un anno dalla messa in proprio. Se io mi metto in proprio e poi 2 anni, 3 anni dopo dico cassa pensione vorrei il capitale, non me lo danno più perché è per l'avvio dell'attività ma non per ampliare l'attività o fare qualcos'altro più avanti. E poi l'elemento indipendente non è una SA o una SAGL, è veramente un'attività indipendente, una società semplice dove io non ho nessun datore di lavoro, nessuna forma giuridica di società di capitale e a questo punto sono realmente indipendente.
Qualcuno ci chiede, dice non ho capito bene quando diceva di presentare i certificati sia da dipendente che indipendente, dice ma io posso continuare a lavorare a una percentuale come dipendente salariato e avviare per una percentuale la mia attività?
Sì, posso aprire un'attività indipendente, quindi lì dovremmo capire bene quell'attività, se è quella principale o meno. E l'attività in sé, quando dicevo dobbiamo poter diciamo, confermare che questa attività è un'attività con diverse fonti di guadagno, questo è il compito della VS, ma è proprio per tutelare le persone. Evitare che magari il mio datore di lavoro precedente mi dica: guarda, mettiti in proprio e io ti do delle ore da fare. Ecco, e alla fine mi ritrovo a essere in una situazione con lo stesso datore di lavoro di prima, ma sono indipendente, mi assumo il rischio finanziario e non sono neanche coperto con le prestazioni sociali.
Una volta che questo capitale è stato prelevato, bisogna immaginare da soli una compensazione, quindi rimpolpare quello che non c'è più, oppure ci sono proprio degli obblighi dati?
Non ci sono obbligo perché l'indipendente in sé non ha nessun obbligo previdenziale, l'unico contributo che deve pagare d'obbligo è la VS, per cui rischia, se non è previdente, se non si organizza, rischia di arrivare al pensionamento solo con la VS, magari un'attività indipendente che potrà vendere o meno, questo non lo sappiamo. Però troppe persone si mettono in proprio, differiscono sempre l'inizio dell'accumulo della previdenza e possiamo anche consigliare gli indipendenti a valutare anche la cassa pensione facoltativa, perché troppe volte la gente pensa e dice: terzo pilastro, faccio il terzo pilastro da indipendente, però tante tante volte mi sono trovato davanti a persone che avevano più opportunità a fare una cassa pensione facoltativa invece di un terzo pilastro, per cui va analizzato quale forma scegliere e in questo il nostro sistema è abbastanza liberale, per cui non ci sono troppo vincoli. L'unico problema è essere previdente e non trovarci al pensionamento senza un secondo o terzo pilastro.
Ma quindi come funziona? Perché normalmente il secondo pilastro viene versato per una percentuale dal datore di lavoro e per una percentuale dal dipendente. In caso di indipendenza, come si fa?
Allora, io sono indipendente e dico, faccio la mia cassa pensione come indipendente, pago entrambe le quote. Lo posso fare però in un modo un po' diverso, lo devo fare con o la cassa pensione del mio personale, per esempio sono medico e ho personale, però io sono indipendente. A questo punto potrei dire faccio la cassa pensione facoltativa per medici. E lo faccio o con il mio personale, con lo stesso identico piano del mio personale, o lo faccio presso la fondazione di categoria dei medici, per esempio. Tutte le categorie professionali hanno un fondo pensione di categoria e a questo punto posso scegliere che formula o che soluzione voglio prendere come indipendente e mi affilio in modo facoltativo.
Allora, stanno arrivando già diversi messaggi. Qualcuno ci scrive: ho 58 anni e un conto di libero passaggio. Al compimento dei 60 posso ritirare tutto il capitale? E quanto sarà la percentuale di tassazione su questo capitale?
Allora, il libero passaggio dice che posso prelevare 5 anni prima del pensionamento. Importante qui, immagino che questa persona sia indipendente, penso, perché se fosse dipendente dovrebbe girare questo libero passaggio sul suo fondo pensione dal proprio datore di lavoro. Però se questa persona è indipendente e ha un conto di libero passaggio, 5 anni prima del pensionamento può prelevarlo e l'imposta più o meno si aggira attorno al 5% su importi fino a 300.000, poi sale leggermente fino ad arrivare a un 10-12% su importi elevati.
Qualcun altro invece ci chiede: buongiorno, ma se io torno in Italia per sempre, non ho diritto a tutta la mia pension cassa?
Sì, ce l'ha per il pensionamento, però non ce l'ha se a 40 anni dice io torno in Italia e vorrei prelevare tutto il capitale. Questo approccio qui è legato agli accordi bilaterali che abbiamo siglato con l'UE per evitare che qualcuno arrivi dalla Svizzera o da altri paesi europei, sposti un capitale completo, lo utilizza, lo mangia e poi va in assistenza. Quindi per evitare questo si tenta si tende a bloccare questi importi per la vecchiaia.
Mm-hmm. Quindi ha comunque diritto ai suoi soldi, però la metà la riceverà solamente.
Allora, la parte obbligatoria la riceverà solamente al pensionamento, mm-hmm, e la parte extra obbligatoria potrà prendere subito in contanti.
Sì. Invece qualcun altro ci scrive: quando si ritira il capitale per pensionamento anticipato, quanto si viene tassati? Bisogna fare qualche segnalazione?
Allora, il fondo pensione lo segnala automaticamente, però pensateci bene, perché spesso l'imposizione fiscale arriva tipo 6 mesi, un anno, 18 mesi dopo, quando non ci pensiamo più, quando il capitale è già stato ritirato. Tenete da parte quel 5-6% di riserva per pagare le imposte sul capitale di previdenza.
Invece qualcun altro ci chiede: buongiorno, come lavoratore indipendente, se si richiede il riscatto del secondo pilastro, si ottiene tutto il capitale o solo la parte da me versata?
No, tutto il capitale. Quindi se io mi metto in proprio, sapete che il libero passaggio è completo dal 2005, vuol dire che tutti i nostri importi, sia datore di lavoro che dipendente, più gli interessi, sono di nostra spettanza.
Invece qualcun altro ci domanda se per una persona impiegata al 50% è meglio potenziare il secondo pilastro o creare già un terzo pilastro. Questo per avere un buon capitale di vecchiaia, visto la percentuale bassa lavorativa.
Mi è difficile rispondere, dovrei vedere il caso, ma tendenzialmente il secondo pilastro, più potete alzarlo, meglio è. È vero che se siete dipendenti dipende dal vostro datore di lavoro, però è anche un tema di discussione assieme ai vostri colleghi. Il terzo pilastro è un complemento al primo e al secondo pilastro, e quindi se avete disponibilità fatelo, sotto forma assicurativa, sotto forma bancaria. Anche su questo una volta potremo magari tornare e spiegare bene le differenze, però ha senso, perché da un lato accumulate un capitale che vi verrà comodo al momento del pensionamento, non entra in sostanza, quindi non avete un'imposizione fiscale su quello che accumulate, e lo deducete fiscalmente quando versate il terzo pilastro. Quindi farei possibilmente entrambi, ma non conosco la situazione specifica.
Sì, allora dicevamo i casi comunque che permettono di ritirare il secondo pilastro sono numerosi. Sicuramente uno dei principali è quello per l'acquisto di una casa.
Sì, l'acquisto dell'abitazione è un tema positivo, perché permette a tante persone di accedere a un appartamento, a una casa primaria, e questo prelievo può essere fatto unicamente per l'abitazione primaria. Quindi non posso comprare rustico in montagna con i fondi del secondo pilastro, nemmeno l'appartamento al mare. Devo quindi pensare di comprare un appartamento o una casa, poco importa, dove risiedo tutto il tempo. Devo avere il consenso del coniuge se sono sposato, non posso decidere io di comprare, prelevare senza dirlo al coniuge, e sappiate che questo prelievo viene iscritto a registro fondiario, quindi se domani dovessi vendere l'oggetto dovrò rimborsare il prelievo fatto. Questo è un po' il meccanismo per
anche a distanza di tantissimi anni, ovviamente. Sì. Perché poi magari uno preleva questo capitale quando è giovane per avere il suo capitale iniziale per costruire la casa, acquistare un appartamento o quant'altro, e poi magari ci si dimentica che se si fanno 30 anni dopo dei cambiamenti questo è iscritto, e quindi bisogna considerare che si sarà chiamati a rimborsare questo prestito.
Questo è fatto veramente per evitare di nuovo che qualcuno arrivi al pensionamento, venda la casa e poi non si trovi con una previdenza adeguata. Un'altra possibilità di prelievo, non l'ho detto prima, è quando voglio riattare per esempio una casa o ampliarla. Posso fare anche più prelievi per la medesima casa, quindi oggi prelevo 100.000 e fra 10 anni prelevo un altro importo. Il prelievo può essere fatto al più presto ogni 5 anni. Abbiamo un importo minimo di 20.000 franchi di prelievo, e al massimo abbiamo quello che ho a 50 anni o la metà di quello che ho realmente se ho più di 50 anni. Questi sono poi i limiti di base, da sapere, da ricordare che quando faccio un prelievo le mie prestazioni diminuiscono. Avrò meno pensione, avrò anche in determinati casi, bisogna verificare il regolamento del fondo pensione, però potrei avere anche meno prestazioni di decesso, di vedovanza o di invalidità.
Nel caso del prelievo per l'avvio di un'attività da indipendente, abbiamo visto che si può prelevare completamente tutto il capitale. Per quello che riguarda un'abitazione, c'è un limite?
Al limite allora è quello che dicevo prima, massimo quanto ho accumulato fino a 50 anni. Quindi se faccio un prelievo a 40 anni posso prendere tutto, anche a 49. Da 50 anni sarà quello che avevo 50. Se per esempio ho 55 anni mi diranno al massimo quello che avevi a 50 o la metà di quello che hai, l'importo più elevato dei due.
Ci sono anche dei limiti, ovviamente, di età entro i quali fare il prelievo.
Sì, possiamo farlo fino a 3 anni prima del pensionamento, per cui fino ai 62 oggi, questo è il limite massimo, e poi posso rimborsare questi prelievi. Vuol dire ho prelevato 100.000 franchi e adesso la mia situazione finanziaria è migliorata, ho la disponibilità, ho liquidità, posso dire ok, rimborso quei 100.000 o parte di questi 100.000, il rimborso minimo è 10.000 franchi e questo mi permette di diciamo, reinvestire quello che ho prelevato e di ripolpare la mia cassa pensione.
Quindi c'è proprio un minimo di versamento. Uno non può dire, ecco, prevedo di fare come, non so, per la costituzione di un terzo pilastro, un versamento mensile di tot. Bisogna
No.
proprio fare un
No, il
versamento
rimborso
puntuale.
del prelievo anticipato per l'abitazione è minimo 10.000 o se ho un rimborso inferiore da fare, quindi perché mi rimangono 5.000 potrò fare i 5.000.
Voi comunque consigliate un rimborso?
Allora, lo consigliamo sì, semplicemente perché tante volte la gente fa il prelievo, come diceva lei prima, quando sono giovani, per il primo appartamento, per iniziare, perché non hanno disponibilità, ma col tempo questa disponibilità torna. Per cui rimborsare il prelievo significa farsi rimborsare le imposte pagate, migliorare la mia previdenza e poi poter eventualmente fare dei riacquisti nel fondo pensione. Questi riacquisti sono questi famosi versamenti volontari che io faccio nel mio fondo pensione per migliorare le mie prestazioni e le posso dedurre fiscalmente. Di conseguenza è una buona operazione rimborsare il prelievo, devo però averne i mezzi.
Allora, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci chiede se può prelevare questi soldi per costruire un'abitazione primaria in Italia.
Sì, allora per chi è frontaliere, quindi per chi lavora qua e abita in Italia, sì, è fattibile. La differenza in Italia è che non abbiamo il corrispettivo del registro fondiario, per cui non c'è l'iscrizione, però si può prelevare con le stesse regole che abbiamo indicato prima.
Qualcuno ci chiede, ma lei ha detto che si può fare un prelievo ogni 5 anni, quindi è permesso di farne di più nel corso della stessa vita?
Giusto, ma sullo stesso oggetto.
Ah, sullo stesso
È
oggetto.
chiaro che io non posso dire oggi compro casa primaria a Comano e domani compro casa primaria a Lugano. Avrò una casa primaria, non due, per cui potrò fare però sulla stessa casa più prelievi volendo.
Sì. Allora, qualcuno ci chiede, il conto di libero passaggio permette una rendita mensile al momento del pensionamento o si può solo essere, o può essere, scusate, solo riscattato in capitale?
Ah, di norma è solo in capitale. È molto molto raro che un istituto di previdenza vi permetta di ricevere il capitale sotto forma di una rendita.
Qualcuno ci chiede, ma se io ho già un secondo pilastro, mi sembra di aver capito che è meglio creare anche un terzo pilastro per questioni fiscali?
Sì, se ho un secondo pilastro, la prima cosa che posso verificare è se ho una lacuna di contributi nel mio secondo pilastro. E se voi prendete il vostro certificato di previdenza, di norma è scritto c'è una riga che dice riacquisto possibile. E questo è un importo che potete compensare, versare e dedurre fiscalmente. Il terzo pilastro invece è facoltativo, è un importo che posso allocare ogni anno, a dipendenza della forma che scelgo, verso e deduco. Posso mettere 500 franchi, come posso mettere l'importo massimo oggi per chi è affiliato a una cassa pensione è 7.056 all'anno. Vuol dire che posso trovarmi tra 100 franchi e 7.056 e decidere quanto versare ogni anno in base alla mia disponibilità e anche all'opportunità che ho di dedurlo fiscalmente.
Mm-hmm. Abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto, Sandro?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io mi sono collegato da poco, no? Ho acceso da poco la radio, quindi magari ha già risposto a qualcun altro, no? Ma la mia domanda era, essendo che mia moglie è nordafricana, no? Noi avevamo una mezza idea di trasferirci proprio in modo definitivo, magari fra 2-3 anni, no? E, però io non ho ancora l'età pensionabile perché ho solo 54 anni.
Sì.
Volevo sapere se era possibile, per esempio a 57, di prelevare l'intero importo, visto che il trasferimento definitivo all'estero,
sì, è vicino all'età pensionabile, quindi ci ascolti per radio, grazie mille Sandro.
Sì, grazie. Arrivederci.
Buongiorno. Allora, essendo fuori UE e ALS, non abbiamo nessun limite. Vuol dire che se fosse Tunisia, Marocco, poco importa, può prelevare l'intero capitale e non importa l'età di Sandro. Cioè, può avere 40 anni come 50, lui parte definitivamente all'estero, può prelevare tutto l'importo del secondo pilastro.
Quindi quello che dicevamo prima, che metà si può ritirare subito e metà si otterrà al momento del pensionamento, vale per lui?
Non è metà, è la parte obbligatoria, quindi vuol dire la parte secondo il minimo legale, quella rimane bloccata. Invece la parte extra obbligatoria, questa è libera. E quando prendete il vostro certificato di previdenza, lì spesso non è comprensibile, non lo si capisce, è scritto importo totale 100.000, di cui LPP 50.000. Vuol dire che la parte LPP, legge sulla previdenza professionale, rappresenta il minimo legale. Quella parte lì è bloccata. Invece la parte sovraobbligatoria è libera. Nel caso di Sandro, non essendo un trasferimento fuori UE ALS, lui potrà prelevare l'intero capitale.
Uh-huh. Abbiamo un altro ascoltatore al telefono. Pronto, Domingo?
Sì, buongiorno.
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 Io ho lavorato 12 anni in America, e ho portato tutte le tasse, tutto quanto, la VS, diciamo, di là, anche l'IRS, e ho chiesto a Bellinzona se quello si poteva sommare ai 30 e passa anni di lavoro che ho qua, però loro non sapevano dirmi se c'era un accordo tra Stati Uniti e Svizzera. Io ho interpellato ChatGPT e effettivamente c'è un accordo che si chiama di trasferibilità. Chiaramente devo trovare le agenzie o le officine che facciano, cioè gli uffici che facciano questa trasferibilità. Allora, è importante quei 12 anni per, come un cumulativo per la pensione o no?
Grazie mille Domingo, le rispondiamo, ascolti pure per radio.
Allora, tra gli Stati Uniti e la Svizzera non c'è un vero accordo a livello proprio VS, ma c'è un accordo sul trasferimento degli averi di previdenza intesi come il secondo pilastro. Di conseguenza gli anni di contributi che ha accumulato in America valgono per se stessi, e se ha accumulato un capitale nella VS, chiamiamola così, americana, dovrà chiedere a loro il versamento della rendita. Invece abbiamo un accordo in Europa con l'UE che mi sembra importante ricordare, che se noi lavoriamo in più paesi dell'UE e dell'ALS, succede spesso, Io l'avrò già citato, Marine Radio, ho avuto un caso di un cliente che ha lavorato in 5 paesi diversi. Quando è andato in pensione abbiamo richiesto la rendita da parte dei 5 paesi, quindi lui oggi riceve 5 rendite distinte. Quello che è interessante è che l'apertura del diritto alla rendita in ogni paese viene sommata con i contributi di tutti i paesi dell'UE e dell'ALS. Vuol dire evitiamo di trovarci con un paese dove ho lavorato 5 anni e mi dicono guarda se non hai fatto 10 anni non ti verso nulla. Quindi facendo così lui è riuscito a ricevere le sue 5 rendite, ma sono 5 rendite distinte.
Allora, qualcun altro ci chiede: buongiorno, ho 58 anni, sono casalinga, pago i contributi autonomamente, potrei andare in pensione anticipata?
Allora, paga i contributi autonomamente, quindi vuol dire che è un libero professionista, se ho capito bene.
Casalinga.
Casalinga. Allora, potrà andare in prepensione con la VS, però oggi sono solo 2 anni di anticipo per la VS. Con lei a 50 anni, quindi con la riforma VS andrà in pensione a 65, la signora.
Sì, allora c'è un messaggio molto lungo, cerco di riassumerlo. Qualcuno ci dice: io so che in caso di divorzio vengono sommate le due casse pensioni dei coniugi e poi divise per 2. Questo riguarda solamente, però mi corregga se sbaglio, il periodo della durata del matrimonio, quello che c'era prima rimane alla persona. Ecco, chiedeva: nel caso di acquisto per cui uno dei due coniugi ha fatto il prelievo, come ci si regola?
Allora, quando facciamo un riacquisto nel fondo pensione dobbiamo tenere una traccia, capire come ho finanziato questo riacquisto. Sapete che il nostro regime matrimoniale definisce che abbiamo una parte che è nostra, quindi dei fondi propri. Abbiamo una parte di acquisti che sono i capitali che accumuliamo durante il matrimonio, e in questo caso se io faccio un versamento con per esempio un'eredità, ho ricevuto 100.000 franchi da eredità e decido di metterli nel mio fondo pensione. Questi 100.000 franchi sono fondi miei, non vanno suddivisi col coniuge. In questo caso faccio il versamento dei 100 sul mio fondo pensione. Dovrò però tenere traccia di questo, perché se domani divorzio il pretore e il giudice mi diranno: ma questi soldi qui io te li considero acquisti, te li considero fondi che appartengono alla coppia e non fondi tuoi. Se invece faccio le cose in modo giusto, dico ok, è un'eredità, a questo punto li metto nel mio fondo pensione, tengo traccia e non verranno suddivisi.
Un'ultima domanda da parte dei nostri ascoltatori: nel caso di rimborso dell'anticipo ricevuto, l'importo versato per ricostituire il prelievo è deducibile dalle imposte?
No, quando rimborso un prelievo anticipato ricevo l'imposta indietro, cioè l'imposta che ho pagato ai tempi. E invece soltanto dopo, quando avrò rimborsato tutti i prelievi fatti, potrò fare dei riacquisti, quelli saranno poi deducibili fiscalmente.
Grazie mille Regis Dubier, per tutti i consigli che ha dato ai nostri ascoltatori. Vediamo che questo è sempre un tema estremamente caldo, suscita tanto tanto interesse, per cui ritorneremo anche in futuro. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.